time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. I'm sitting on a dock of a bay, wasting time.
E allora eccoci qui di nuovo ai microfoni, praticamente senza interruzione, con al telefono il dottor Raffaele Guariniello. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie ovviamente di essere ancora una volta con noi. L'argomento di oggi è la sentenza di Cassazione per la strage di Viareggio. Allora, io capisco, non ci sono le motivazioni, io ho letto il dispositivo ma può capire quanto poco abbia compreso, però prima di passare all'argomento prescrizione, sul quale lei fra l'altro ha insomma già sulla stampa fatto alcune osservazioni, io volevo capire insieme a lei perché se ho capito bene, nella prima e nella seconda istanza processuale c'era l'aggravante per non sul disastro doloso, per non aver osservato le misure di sicurezza, e invece questa viene tolta dando ovviamente via libera alla prescrizione nella sentenza di Cassazione.
Dare una risposta senza aver letto la motivazione è molto dura, No, perché lei si rende conto che il fatto che non è la prima volta che la Corte di Cassazione non condivide il pensiero dei magistrati di merito, no? Quindi non dico su questo argomento specifico, ma dico in linea generale, quindi questo non, di per sé non mi sorprende. Quello che sarà molto importante vedere è proprio la motivazione, perché può essere un punto di grande rilievo, però bisogna anche capire qual è l'idea che una sentenza, cioè il principio della tutela dei terzi, no? È uno dei principi molto affermati dalla giurisprudenza anche della Cassazione, cioè il principio per cui le norme di sicurezza sul lavoro tutelano non solo i lavoratori ma anche i terzi che siano presenti nel luogo di lavoro, no? Tanto per esempio, per fare degli esempi, quando noi abbiamo chiesto e ottenuto la condanna dei responsabili della scuola Darwin
dove crollò un controsoffitto e morirono, esatto,
ucciso dal controsoffitto, e noi applicammo proprio le norme sulla sicurezza del lavoro, cioè norme che tutelano la sicurezza del personale scolastico, ma tutelano insieme anche la sicurezza di chi in quei luoghi di lavoro va ad operare. Quindi il principio è sempre stato un principio affermato dalla Cassazione, però bisogna vedere nel caso specifico se questo principio fosse applicabile oppure no. Qui mi rincresce di essere così uh, giurista, ecco. Però tenete conto, ad esempio, io consiglierei molto, ad esempio, di leggere una sentenza tra le tante, una sentenza della Corte di Cassazione, la 40.721 del 2015, nella quale viene a confermare il principio della tutela dei terzi, però a condizione che il terzo si trovi in un luogo di lavoro, cioè in un luogo che sia nell'ambito dell'organizzazione su cui deve vigilare il datore di lavoro.
Mi sente dottore Guarinello?
Sì, se
su quel treno ci fosse stato qualche passeggero, per ipotesi impossibile perché trasportava, in quel caso era pacifico che sarebbe stato applicato.
Sì, infatti. Però ecco, teniamo conto, devo dire che aspetto con ansia la motivazione della sentenza, però intravedo una possibile applicazione. Io consiglierei proprio di leggere questa sentenza della Cassazione del 2015, che estensore il dottor Dovere, che ha messo in luce proprio questo, questa particolarità, cioè dice sì, occorre, però che afferma questo principio di diritto, e poi naturalmente si tratta di vedere se questo principio di diritto fosse o no applicabile nel caso di specie, no? Aspettiamo,
certo,
la motivazione della sentenza, perché io sono sempre stato dell'idea che le sentenze vanno poi valutate, esaminate ed eventualmente anche criticate, quelle di merito come quelle della Cassazione, e però vedendo quello che c'è scritto. Per esempio, in questa sentenza del 2015 che ho qui sott'occhio, si dice che in tema di omicidio colposo c'è l'aggravante della violazione di norme antinfortunistiche anche quando la vittima è persona estranea all'impresa. In quanto il datore di lavoro assume una posizione di garanzia in ordine alla sicurezza degli impianti non solo nei confronti dei lavoratori subordinati, ma altresì nei riguardi di tutti coloro che possono comunque avvenire a contatto o trovarsi ad operare nell'area della loro operatività. Però appunto viene poi stabilita questa delimitazione che si deve trovare comunque nell'ambito
insomma del luogo di lavoro. Allora mi viene in mente che magari, se, siccome queste case che poi sono state investite in maniera così atroce dall'esplosione e dall'incendio si trovavano evidentemente dietro una sorta di recinzione, no, che circonda le stazioni anche in prossimità di abitazioni molto vicine, forse è stato questo, io non lo so, però mi chiedo anche in base a che invece nelle sentenze precedenti questa circostanza aveva prodotto questa aggravante. Insomma, la domanda che mi faccio, io non le ho lette.
Sì, ecco, ma il principio che noi troviamo, ho citato questa sentenza perché è una delle sentenze che hanno approfondito il tema. Se poi, ecco, questa sarà la soluzione che troveremo nella motivazione, questo vede, come lei ha accennato prima, in attesa della motivazione, no, della sentenza, quello che però a me preoccupa molto è il fatto che comunque, aggravante oppure no, si arrivi alla prescrizione.
Ecco, certo,
questo è il punto, no?
Sì, sì, sì.
E che è un punto che lei capisce è di ordine generale.
Sì, soprattutto per quanto riguarda questo tipo di cause, questo tipo di procedimenti, perché in effetti è una cosa che si ripete troppo spesso, perché al di là del fatto che i processi, si sa, in Italia durano tantissimo, eccetera, in questi casi specifici, lei l'ha rilevato pure in un'intervista recente, questo avviene troppo di frequente, lei lo individuava anche...
Colpisce poi i reati... che colpiscono le comunità, non singoli, poi singole persone, ma intere comunità, e che quindi hanno un disvalore sociale eccezionale. Cioè, voglio dire, non che si debbano trascurare gli infortuni che capitano al singolo individuo, ma certo quando poi tu hai addirittura dei disastri ambientali negli ambienti di vita, negli ambienti di lavoro, che colpiscono, pensi solo a una tragedia come quella del Ponte Morandi, no? Per esempio. Qui è molto importante che si arrivi in tempi rapidi al processo, perché purtroppo ci vuole il tempo, no, per fare i processi, ha anche una sua ragione e motivazione, cioè i processi devono essere processi giusti, no? Però il processo giusto è anche il processo che arriva a conclusione senza prescriversi, perché d'altra parte spesso lei sente dire bisogna allungare i termini di prescrizione, no? Questo in qualche modo mi preoccupa, perché
anche a noi, sì.
No, nella mia esperienza di tanti processi in queste materie, ma giustamente, a parte direttamente le vittime, ma i loro congiunti aspettano giustizia, ma mica tra 20, 30, 40 anni, cioè aspettano giustizia in tempi rapidi. D'altra parte è chiaro che, non so, proprio ultimamente, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un disastro ferroviario che era però un caso più sempre c'era un macchinista che andava troppo forte, insomma, ha investito delle persone, sono morte, cioè, quello è stato un processo che è stato fatto con rapidità. E quindi si è arrivati a conclusione. Cioè, quando ci sono processi più complessi, lì ci vuole una grande specializzazione, no? Per fare questi processi.
Sì, questo è un argomento che lei ha, diciamo, ha discusso diverse volte, cioè capita una cosa, un incidente, appunto un disastro ambientale, capita in quel posto e lì si istruisce il processo. Lei invece ha più volte parlato della necessità di una procura nazionale per questo tipo di...
Già sono difficili questi processi da fare, no? Perché le indagini sono complesse, bisogna fare perizie, consulenze, eccetera. Però io sono smarrito quando, lo faccio molto volentieri, no? Ma quando ricevo magari da un pubblico ministero una telefonata in cui mi si dice chi nomineresti come, come consulente, no? Perché cioè, è chiaro che questo magistrato non ha mai fatto processi di genere, no? Quindi non conosce quali siano gli esperti, e se tu non conosci bene gli esperti rischi poi di scegliere o un esperto che ti porta a ritenere la responsabilità quando invece non c'è, oppure un esperto che magari ha dei conflitti di interesse. Lei ricorda un consulente che c'è stato in un processo che riguardava l'Ilva di Taranto, si ricorda?
No, onestamente no, perché se ne sentono tante. Ci ricordi?
Il consulente del pubblico ministero, no? È stato poi condannato perché avrebbe ricevuto dei favori dalle parti, no? Ma questo reato arriva in Cassazione e la Cassazione lo dichiara prescritto, perché intanto era andato troppo alle lunghe le indagini, insomma.
Certo.
Quindi, no, voglio dire, tutto questo mi preoccupa molto. Non parliamo poi dei processi per i tumori da amianto, i tumori professionali, dove la prescrizione regna sovrana.
Sì, sì, l'abbiamo seguiti qualcuno, e lì poi c'è proprio il discorso anche dell'ambiente, dei familiari, no? Per esempio, delle persone che per questioni di lavoro, quindi proprio quello di cui stiamo parlando, fra l'altro.
Quindi mi sembra giusto quello che lei diceva, bisogna vedere come mai è stata esclusa l'aggravante, però al di là dell'esclusione dell'aggravante, qui è successo un disastro, e un conto è se si assolve nel merito, no? Se assolvi nel merito, ma se invece ritieni che ci sia la responsabilità e però ti arriva la prescrizione, questo fa togliere fiducia nella giustizia. Io sono preoccupato. Io ho scritto un libro intitolato La giustizia non è un sogno.
L'ho letto, sì. L'ho letto.
Ma vede, cioè, quando poi capitano queste cose rimango, però io spero sempre che poi rimanga comunque la possibilità di arrivare a giustizia. Però qui noi ci aspettiamo delle misure proprio di ordine legislativo, no? Cioè di delle misure che stabiliscano che i disastri ambientali non si prescrivono quando cessa l'attività produttiva, ma fino a che perdurano i suoi effetti.
Questo è un altro aspetto, certo, molto molto importante.
No, ma pensi che c'è il problema dei disastri che di cui ci si accorge a distanza di anni e anni, perché nessuno se n'era mai reso conto. Quando ci si accorge del disastro, il disastro è ormai già prescritto, perché magari l'attività produttiva che l'ha determinato è cessata da decenni.
E le vittime magari sono anche morte.
Sì, però è giusto che sia prescritto? Io credo di no. Quindi dobbiamo porci il problema, c'è l'aggravante, non c'è, però dobbiamo porci un problema più di fondo che riguarda tutti i disastri, tutti gli omicidi in materia di sicurezza sul lavoro, di tumori professionali, di tumori ambientali. Sono processi sui quali le nostre comunità colpite attendono giustizia.
È così, è esattamente questo. Certamente poi allungare la prescrizione non tutela nemmeno, non solo le vittime, ma anche, insomma, gli imputati, che fino a prova del contrario, no? Dovrebbero essere innocenti. Quindi diciamo
vede, quello che non so se posso aggiungere,
certo,
un dato che mi preoccupa molto, no? Abbiamo accennato ai processi penali per i tumori da amianto. Io ho fatto tantissimi processi in questa materia e ho ottenuto condanne su condanne, perché per oltre 20 anni la Cassazione ha adottato delle interpretazioni che portavano alla condanna. Dal 2016 la sezione quarta della Cassazione, che è specializzata in questa materia, ha cambiato idea, e quindi sulla base di una interpretazione diversa da quella adottata nei 20 anni precedenti, arriva a dichiarare prescritto il reato di omicidio colposo e così. Insieme, anche quest'anno, ci sono poche sentenze di un'altra sezione della Cassazione, la sezione terza, che invece applica le interpretazioni che erano state adottate nei primi 20 anni. No, quindi arriva a confermare la responsabilità. E quindi noi qui abbiamo un problema, che a seconda della sezione a cui si va, l'esito è diverso. Ma io credo che non sia un problema da sottovalutare, perché io non dico che abbia ragione l'una o l'altra sezione, però mi rappresento anche che viene condannato e che dice: ma come, io sì e tutti gli altri no?
Cioè, è come una lotteria, cioè dipende dalla sezione.
Cioè,
certo, questo pure
noi
insomma.
Abbiamo avuto circa quasi oltre 20 sentenze, 29 siamo adesso, in cui la massima parte arriva ad escludere la responsabilità, però ci sono quelle della sezione terza che invece accolgono l'interpretazione di prima. Ora, io credo che noi dobbiamo arrivare a una soluzione unitaria. Questo contrasto non va bene, no, perché noi dobbiamo presentarci con una interpretazione che sia unitaria, omogenea.
Mi sembra giustissima questa osservazione. Dottor Guariniello, noi siamo sempre felici soprattutto della sua disponibilità, insomma, del modo in cui ci chiarisce un po' le idee. Se vuole ancora aggiungere qualcosa, se no la lascio alle sue, ai suoi affari.
Guardi, aggiungo solo,
sì,
sempre implacabilmente, la giustizia non è un sogno.
Sì, che poi fra l'altro
tocca
anche la sua è anche la sua storia,
noi.
Quel libro che insomma
tocca a tutti noi. Tocca
sì,
lei,
beh, certo,
a me,
certo.
Tocca a tutti.
Qualcuno pensa che lo sia, e noi in senso generale, ovviamente, noi che siamo in questa radio pensiamo che non sia un sogno. Grazie mille, dottor Guariniello.